Era stato interrotto da un atto di violenza quando l'aula è stata invasa e le urla e le proteste non hanno permesso lo svolgimento della seduta. La decisione di tenere il Consiglio a porte chiuse ha permesso di ristabilire l'esercizio della democrazia. E il sindaco di Genova viene manda anche un contributo, un suo intervento, dice più o meno le stesse cose, al manifesto. Manifesto che stamattina, vi ricordo il titolo, Le sirene di Genova, con una foto dei lavoratori in piazza, in corteo, quarto giorno di sciopero, scrive il manifesto, dei tranvieri AMT contro l'ipotesi di privatizzazione dell'azienda. La città è allo stremo e solidarizza con le proteste. Il sindaco Marco Doria si difende. Non vogliamo vendere nella notte spiragli sulla trattativa da parte di Comune e Regione, ma i sindacati confermano stop ai bus anche per oggi. E appunto il sindaco di Genova, non abbiamo privatizzato. Caro manifesto, intervengo per precisare ai lettori del quotidiano che ogni giorno da tanti anni acquisto in edicola la verità su quanto si sta vivendo a Genova. La scelta mia e dell'amministrazione è quella di non vendere l'azienda, che resta dunque del comune. Ciò è stato detto con chiarezza e viene riportato negli articoli. Essere precisi al riguardo da parte degli organi di informazione è importante, può contribuire a riportare confronti difficili sul piano corretto. Quindi questo è l'intervento del sindaco di Genova, intervistato da Repubblica e con un contributo in prima pagina sul manifesto. Manifesto che invece lascia un commento anche a Marco Revelli, che in qualche modo critica invece il sindaco di Genova. Che sia solo l'inizio, si chiede Revelli. I fatti di Genova da sempre hanno assunto un carattere esemplare, fin dal dicembre del 1900, quando lo sciopero generale dei lavoratori genovesi contro la chiusura della loro Camera del Lavoro, il primo sciopero di massa in Italia, determinò la caduta del governo Saracco e la fine del decennio reazionario. E poi nel luglio del 60, quando la rivolta di Genova e delle sue magliette a strisce preparò la caduta del governo Tambroni e la fine del tentativo clerico-fascista di governare da destra il processo di modernizzazione, e via via fino al 2001, quando a Genova si mostrò apertamente il volto feroce della globalizzazione dall'alto. E continua Marco Revelli sul manifesto: spiace che in questa vicenda la figura fragile del sindaco di Genova abbia subito un capovolgimento copernicano di ruolo e di posizione. Avrebbe dovuto essere alla testa delle manifestazioni a difendere i propri lavoratori e i propri cittadini, per una volta uniti nello stesso campo. Si ritrova invece con parte di entrambi sull'altro lato della barricata, vittima e insieme complice di quella logica finanziaria e predatrice che ne sta erodendo i residui frammenti di legittimazione e di credibilità. Questa critica di Marco Revelli è probabilmente un po' eccessiva. Insomma, Marco Doria è un sindaco che in condizioni difficili racconta queste condizioni difficili, peraltro non sono molti anni che lui sta governando Genova e si sa che i debiti si accumulano negli anni e dipendano anche dalle amministrazioni precedenti. Insomma, mi sembra anche chiara la sua risposta, vedremo come andrà a finire. Però questo evento viene considerato un evento simbolico. Avete visto Gad Lerner su Repubblica addirittura accosta la Grecia all'Italia, ma altri ancora raccontano, fanno paralleli forse anche un po' arditi, e quasi si compiacciono di quello che succede a Genova. Gente di sinistra come quelli del manifesto o del Fatto Quotidiano? Beh, mica tanto, perché se andiamo sul Giornale e sul Libero stamattina battono la gran cassa, e la battono anche perché il loro vero editore di riferimento, Silvio Berlusconi, direttamente o indirettamente, se parliamo del Giornale e di Libero, sta preparando il saluto a questo governo e nei fatti è già all'opposizione. D'altra parte, quanto il giornale Libero siano stati sempre all'opposizione, parla un po' della politica dei due forni fatta spesso da Silvio Berlusconi. Ufficialmente stiamo dentro, però critichiamo il governo nel quale stiamo dentro e così via. Questo giochino l'hanno fatto ai tempi di Monti e continuano a farlo adesso, ancora per poco credo, perché tempo pochi giorni e si annuncia la loro uscita dal governo. Vedremo anche come va questa cosa dell'espulsione di Berlusconi dal Senato, ma insomma anche qui stanno resistendo in tutti i modi. Ne parliamo fra un attimo anche abbastanza rapidamente, mentre parliamo ancora più seriamente di Genova, perché questo è l'argomento centrale. Ci tengo però a dire una cosa: della Sardegna già non si sta parlando più di quello che è accaduto nei giorni scorsi. Giustamente c'è stato un profluvio di parole, profluvio è una parola pericolosa visto quello che è accaduto in Sardegna con tutta l'acqua che è caduta. Oggi non c'è quasi nulla, qua e là qualche piccolo articolo, ma questa cosa sembra abbastanza dimenticata, mentre sarebbe un'occasione di parlare, utilizzando questa triste vicenda anche per parlare di come il suolo pubblico viene trattato in Italia. Questo è un argomento importante, qualcuno ne ha parlato in questi giorni, ma poi ne sentiremo parlare ancora, ma soprattutto verranno presi dei provvedimenti. Scusate questa parentesi, poi torno a parlare di Genova. Stamattina Giovanni Sartori, come sapete, l'anziano esperto di sistemi elettorali, politologo, insomma, interviene sul Corriere della Sera con un corsivo in cui prova a parlare di tutto questo, parla di una modernità fuori misura e in maniera sorprendente, perché non sono questi solitamente gli argomenti di cui si occupa, parla degli eccessi che la terra non sopporta. Questo è Giovanni Sartori nel corsivo del Corriere della Sera, nell'editoriale di questa mattina del quotidiano milanese. Ma questa è una questione molto importante e sarebbe un'occasione per parlare non solo della Sardegna, naturalmente, qui tutta Italia è tutt'altro che in regola e alcuni territori sono ancora meno. Chiusa parentesi, poi vediamo, speriamo di aprirla ancora nei prossimi giorni, nelle prossime volte che ci sentiremo. Insomma, Genova, vado sul giornale e sul Libero, che fanno questi? Cioè parlano di Genova per attaccare la sinistra sostanzialmente, e quindi Marco Doria che è capitato in mezzo. Aria di rivolta, si compiace il giornale, questo è il titolo di apertura. Genova, ma non solo. L'Italia sotto il tram, fine corsa, scrive Libero. Questi due titoli, come spesso accade, sono quasi gemelli o comunque si completano a vicenda. Salvatore Tramontano sul giornale: la paralisi del capoluogo ligure è il segnale di un'Italia ormai alle corde e di un governo incapace di risolvere i problemi. L'ultima trovata, l'ennesima stangata sulla benzina per cancellare metà IMU. Poi su Genova per noi, che insomma era l'inizio di una nota canzone, scrive Salvatore Tramontano sul giornale, è una metafora dell'Italia. Non ci si muove più. È da cinque giorni un intreccio di ingorghi, di auto che strombazzano sotto la pioggia, di vicoli ciechi e strade senza uscite, e più di una paralisi. È continuare a sbattere contro un muro invisibile che imprigiona e ricaccia indietro al punto di partenza, al passato. Lo sciopero dei mezzi di trasporto va avanti ad oltranza e segna la sconfitta politica del sindaco Aristo Rosso, aristocrazia Rosso, Doria. Beh, insomma, è una famiglia certamente veramente famosa, Doria a Genova, insomma è importante nei secoli, diciamo così, ma anche il messaggio di lotta furibonda di un sindacato che ormai non ha più nessuna remora a mettere in ginocchio una città. E quindi un colpo di qua e un colpo di là, sia all'opposizione che al sindaco rosso, come viene chiamato, sotto assedio, secondo il giornale. Salvatore Tramontano non si accontenta e aggiunge anche che torna il clima degli anni 70, sinistra sconfitta dalla piazza, come dire, gli sta bene. Lavoratori e sindacati chiedono soldi pubblici e smascherano le politiche conservatrici di PD e compagni, e c'è chi vuole approfittare del caos, quindi questa mappa quasi terroristica, vengono definiti tutti i casini dell'Italia, i notari, gli operai dell'Ilva, la terra dei fuochi in Campania, e quindi si attizzano questi fuochi qui. Sul Libero invece Belpietro allarga un po' il discorso, lo sposta più verso la politica e scrive: potremmo ignorare quanto sta accadendo a Genova declassando il caso a vicenda locale, o addirittura potremmo rallegrarci con noi stessi, perché una città che si ribella alla sinistra rappresenta meglio di 100 editoriali il fallimento della sinistra. E invece no, quanto sta succedendo in quella che un tempo veniva chiamata la superba ci spaventa, in quanto mai come a Genova sono rappresentati i vizi e la miopia di quella classe dirigente progressista che si candida a guidare l'Italia. E quindi poi Belpietro parla di Milano, parla di Napoli, parla di Roma, e viene raccontata la vicenda di Genova, capoluogo industriale, poi in decadenza, come se la colpa di questo fosse della sinistra. Poi: finite le illusioni dei compagni, basta con le chiacchiere ideologiche, la città di Grillo e di Crozza con i suoi tram è arrivata al capolinea, o decide di adeguarsi alle regole del mercato, ai criteri di economicità, tagliando sprechi e spese che non si può permettere, o va a ramengo e con lei tutta la classe dirigente. Questa è la conclusione di Maurizio Belpietro su Libero, dove un po' ci si compiace di quello che sta accadendo e un po' si trova occasioni per dare lezioni morali alla sinistra. Senti chi parla, potremmo dire, non parlo solo di Belpietro, parlo anche dell'humus politico di giornali come Libero e Il Giornale, appunto. Resta il fatto, come vi dicevo, che si moltiplicano i dossier sulle aziende locali. Per esempio La Stampa di Torino scrive: la Caporetto dei trasporti locali, fallimentari 4 aziende su 10, l'allarme del governo, mezzi obsoleti e fuori legge mentre le tariffe aumentano. Ancora intervistato Fassino, sindaco di Torino, sulla Stampa, che appunto è il quotidiano di Torino. Tempi cambiati, dice Fassino, mercato e privati sono indispensabili, se no non ce la facciamo. Questo è il concetto. Stessa cosa fanno Repubblica, Corriere della Sera, vedendo anche nelle varie città, tra cui Bologna, anche si parla anche di Bologna, dei problemi appunto con la gestione dei trasporti urbani. Trasporti, la miccia di Genova, scrive l'Unità. Bruno Ugolini invita a mettersi nei panni dei lavoratori, e c'è un'intervista a Cofferati che dice: così si danneggiano i più deboli. Questa è una delle difficoltà del governo di sinistra, e quindi non solo di quello di Genova, che deve affrontare questi problemi, e questo invece ce lo racconta Claudio Sardo, sempre sull'Unità. Invece su Sole 24 Ore Stefano Folli parla di Genova, laboratorio del grillismo fase 2, e anche di Renzi leader. Sentite come conclude questa analisi Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Nei fatti Grillo sta aprendo a Genova la campagna elettorale per le europee. Il passo successivo sarà riscoprire ed esaltare tutti i temi antimoneta unica e contro i sacrifici per arginare il debito pubblico. C'è un 25% da confermare ed è chiaro che l'uomo non vi rinuncia. Spetta a Renzi trovare delle contromisure che accrediti accreditino il PD come forza liberale di governo capace di non inseguire il consenso senza scadere nel generico moderatismo e senza azzoppare il governo in carica. Vasto programma e una strada in salita, questo scrive Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Se invece allarghiamo il discorso e lo spostiamo più alle forze politiche e alla politica più in generale, se andiamo sul Corriere della Sera, Massimo Franco, notista di politica interna, commenta proprio i problemi del governo, come stia cercando di rimanere in equilibrio e come questo equilibrio non sia legato necessariamente ai berlusconiani quanto anche alla posizione di Renzi. L'uscita prossima del Cavaliere dal Senato non dà sicurezze sul futuro del governo, scrive Massimo Franco, che aggiunge l'incognita di un Renzi che cerca di tenere Letta sulla corda è prevalente in questo momento. Renzi non smette di avvertire che la sua elezione segnerà uno spartiacque, che molte teste cadranno, perché in questi mesi il partito si sarebbe piegato ai ricatti del centrodestra. Una volta al potere lui, invece, le larghe intese dovrebbero essere ribilanciate e spostate a sinistra. Quest'ultima frase però la dice Massimo Franco, cioè secondo lui il PD dovrebbe cercare di fare questo. Resta il fatto che questo sarà un equilibrio difficile. Renzi si presenta già come quello che ha vinto e imperversa anche in televisione, dappertutto, abbastanza. Il povero Cooper lo cerca di arginare tutto questo. L'Unità li mette sullo stesso piano, li intervista tutti e due, naturalmente mette Renzi sopra e Cooper lo sotto, ma insomma questo sarà una malizia mia. E comunque c'è anche preoccupazione in settori del PD per l'andamento che sta prendendo il partito all'interno, e certamente Letta si trova Renzi dall'altra parte in questa fase, anche se Renzi continua a tranquillizzare, a dire che lui non attaccherà il governo e lascerà Letta governare. Vedremo nei prossimi tempi. La Repubblica apre naturalmente con, parlando del suo grande nemico che è Silvio Berlusconi, scontro finale sulla decadenza, perché quelli del PDL o di Forza Italia, come si chiamano da qualche giorno, stanno facendo resistenza, e la stanno facendo anche gli alfaniani, quelli che sono usciti, ma ricordiamolo, basta vedersi i sondaggi in questi giorni, i due partiti staccati prendono ancora più voti e qualcuno pensa che sia un'altra trovata di Berlusconi, il quale sta pensando di rifondare il suo partito affidandosi di nuovo alla rete Publitalia, che è la rete che ha costruito Forza Italia fin dall'inizio per inondarla di personaggi nuovi. Ma anche di questo se ne dà notizia sia su Repubblica che sul Corriere della Sera. Repubblica ci racconta il Rubiter al via la nuova inchiesta, il Cavaliere rischia fino a 10 anni. Verso gli avvisi di comparizione, sospetti di falso per le olgettine. Figuriamoci, abbiamo visto le deposizioni. Ma soprattutto sta costruendo una sorta di esercito, come al solito, per andare all'attacco comunque e resistere a questa sua cacciata dal Senato, che insomma dovrebbe accadere fra qualche giorno e sarebbe anche ora. Insomma, continueremo a parlare di Alfano e di Berlusconi. È un falso movimento questo? Qualcuno lo sospetta anche abbastanza. L'estetica globale della Terra dei Fuochi, questo è il titolo del manifesto a pagina 7 che riguarda l'oro di Napoli, un reportage paesologico della zona nord di Napoli, un groviglio di paesi e quartieri dove un vigile urbano parla di centro sporadico e si susseguono insegne che reclamizzano di tutto e negozi improbabili. Alla fine ci si accorge che non tutti i caos sono uguali. Questo è un reportage appunto fatto dal manifesto nella Terra dei Fuochi, così è stata definita in questo periodo. E a proposito di Terra dei dei fuochi, dei veleni d'Italia, parla anche il Fatto Quotidiano intervistando un generale del corpo forestale in guerra con la terra dei fuochi. Camminavo nei campi e la divisa si scioglieva addosso per le esalazioni. Una donna mi ha abbracciato per sua figlia morta di cancro. Questo racconta sul Fatto Quotidiano Sergio Costa, così si chiama questo generale del corpo forestale. Volevo ricordare una cosa, anche se a molti di voi non gliene fregherà niente, ma io più o meno oggi faccio una specie di compleanno, sono 25 anni che faccio la rassegna stampa Radio Città del Capo. Un po' mi fa piacere dirvelo e dirmelo anche a me, ricordando le prime rassegne stampa che facciamo nella prima sede della radio in via Cartoleria, quando c'erano due quotidiani, a volte alcuni ne usavano uno solo, il Manifesto, io ne usavo ben quattro, pensate un po', ovviamente tutti di sinistra, eccetera eccetera. Adesso ne abbiamo 11 da tempo, insomma, giornali di destra, di sinistra, di centro, di tutti i tipi, insomma, la rassegna stampa è cresciuta ed è cambiata. Volevo dire che io sono orgoglioso e contento, insomma, di stare con voi ancora dopo 25 anni, basta, è sufficiente così. Passando alle pagine degli esteri, dicevo, il ricordo di Kennedy che è ancora molto forte in America e a quanto pare un po' di nostalgia quest'anno è stato ricordato in una maniera piuttosto forte, anche perché il cinquantenario, insomma, è un anniversario serio, diciamo così, e naturalmente si ricorda che è rimasto insoluto il caso, ancora si parla di Oswald come l'assassino, ma non ci crede più nessuno. E altre notizie invece riguardano, per esempio, c'è un bel reportage di Bernardo Valli sulla Repubblica, Tunisia, viaggio nel cuore dell'ultima primavera. Qui la primavera araba non è fallita, non del tutto, arranca, stenta ad affermarsi, ma sopravvive in una sofferta transizione. Qui è nata e qui resiste come un'ultima vulnerabile trincea. Questo racconta Bernardo Valli su Repubblica, una pagina intera dedicata a questo reportage. La Stampa invece affida l'editoriale ad una frattura che si allarga nell'Islam tra sciiti e sunniti. Non vi è dubbio che oggi l'Islam sia percepito in Occidente in chiave di minacciosa conflittualità, un po' come era l'Unione Sovietica nel secolo scorso, diciamo nel Novecento, ma ci racconta Roberto Toscano sulla Stampa che è necessario distinguere sciiti e sunniti, e forse questa loro guerra all'interno ricorda un po' quella europea nei secoli scorsi tra cattolici e protestanti in Europa sostanzialmente, e quindi invita a tenere d'occhio anche quello che sta succedendo realmente nell'Islam, che è più diviso di quello che sembra a noi occidentali. Invece si parla dell'Ucraina, lo fa il Corriere della Sera, parlando di venti di rivolta in Ucraina sull'accordo con l'Unione Europea, perché non c'è accordo, e la decisione del governo di Kiev è di non firmare l'intesa con i 27 dell'Europa, cedendo alle minacce del Cremlino. E questo fa scrivere a André Glucksmann, l'intellettuale francese noto già negli anni 70 della corrente dei Nouveau Philosophes, così venivano chiamati ormai dopo 40 anni, Nouveau è un modo di dire un po' desueto, comunque a Mosca la guerra fredda continua e l'Europa guarda dall'altra parte. Putin non ha ancora digerito la più grande catastrofe, la disgregazione dell'URSS. Kiev resta una succursale di Mosca, come la Georgia, la Moldavia. Quanto all'Armenia invece è cosa fatta. E questo scrive André Glucksmann sul Corriere della Sera. E ancora sull'Ucraina, sulla Stampa viene intervistata la figlia di Yulia Timoshenko. Yulia non si arrende perché era favorevole all'ingresso all'Europa, sì all'Europa, non all'URSS. Questo sulla stampa. Invece JFK, appunto sul Corriere della Sera, campane e canzoni a Dallas in America il giorno delle lacrime. E poi viene ricordato il caso da Massimo Gaggi, sempre sul Corriere della Sera, Oswald e i tre agenti che non dovevano essere lì. Oswald che poi fu ucciso davanti alle televisioni, c'è una foto proprio dell'uccisione di Oswald da un mafioso sostanzialmente, e ancora la pista mafiosa resta accreditata, ma forse, come dice qualcuno, non ne sapremo mai nulla veramente. Dei ceceni parla Domenico Quirico, che come sapete è stato sequestrato in Siria, poi rilasciato, ed è un bravo giornalista che invita a non farci molte illusioni su quanto sta succedendo in Siria, perché la cosiddetta primavera araba da mo' che se n'è andata. E Quirico ci parla dei ceceni, gli irriducibili di Aleppo, che è una città appunto siriana. Faremo sanguinare il mondo. Da 2 anni combattono le battaglie più feroci contro Assad, così puniamo anche i russi. Questo è l'apertura di questo interessante reportage dalla Siria di Domenico Quirico. Sulle pagine culturali vi faccio un paio di segnalazioni. Alias del Manifesto, dedicato al 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, pubblichiamo il racconto di una donna vera sepolta nel dolore più profondo, riportata in vita da parole e disegni. Questo scrive Alias del Manifesto, che apre così il suo inserto. Invece Philip Roth, scrittore americano di origini ebraiche, viene raccontato da Martina Miss, raccontando anche l'antisemitismo ferocissimo negli Stati Uniti, di cui forse si parla poco dalle parti nostre, negli stessi anni in cui gli ebrei erano gasati, si può dire così, ad Auschwitz, a Mauthausen, nei campi di concentramento. Scrive Amis su Repubblica: nel quartiere di Manhattan tutte le sinagoghe furono profanate, alcune imbrattate con svastiche. A Boston, dopo il 42, pestaggi, devastazioni e profanazioni si verificavano quasi ogni giorno. Questa febbre infame, che rese impossibile l'immigrazione se non a pochi e costò innumerevoli vite, giunse al suo apice storico nel 44, anno in cui l'Olocausto era ormai più o meno completato. Questo è il tessuto di apertura anche della scrittura di Roth, che viene raccontata da Martina Miss su Repubblica. Io me ne devo andare, vedo una faccia terribile dall'altra parte del vetro, e come al solito a farne le spese, per colpa mia naturalmente, è la rassegna stampa locale. Vi segnalo solo che si parla delle spese in regione, di Monari e anche di Montanari, le auto blu e quant'altro. Insomma, io mi fermo qui, mi dispiace stamattina. I giornali locali ve li dovrete leggere da soli. Da Tanino De Rosa, una buona giornata a tutti.
Ascoltato la rassegna stampa di Radio Città del Capo,
offerta da L'Ortica, via Mascarella 26, pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Sconta tu, togli il 30 a chi ti pare.
Oggi per te, socio Coop Adriatica, 2 bollini per scontare del 30% un prodotto alimentare a scelta.
Da utilizzare dal 24 al 27 novembre nei supermercati e ipermercati Coop Adriatica.
Iniziativa soggetta a limitazioni, tutte le informazioni a punto vendita.
Radio Città del Capo ci mette la faccia.
Domenica 24 novembre, dalle 16 alle 17.30, all'interno di Politicamente Scorretto, trasmettiamo dal vivo, dalla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.
See you on the road.
Sono spesso impegnativi, bisogna riprendere il ritmo, svuotare gli armadi e soprattutto aiutare l'organismo ai primi sintomi dei disturbi invernali.
Immuno Sempre, l'integratore alimentare che Erbamea ha ideato per supportare la naturale efficienza del sistema immunitario, capsule vegetali e uno sciroppo specifico per i ragazzi.
Immuno Sempre, in tutte le stagioni, erbamea.it.
Ciao, sono Diego Parasole. Quest'anno c'è la crisi e non farò molti regali, per cui vado a impacchettare quelli degli altri. Fai come me. Diventa anche tu volontario di Mani Tese per la campagna Molto più di un pacchetto regalo. A dicembre nelle librerie della tua città potrai fare grandi cose con piccoli gesti. Vai sul sito www.manitese.it e clicca su Molto più di un pacchetto regalo. Ti aspettiamo!
Le 10.31, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Genova ancora a piedi nel quinto giorno di sciopero consecutivo del trasporto pubblico locale. È da poco iniziata l'assemblea dei lavoratori della AMT, la partecipata comunale che gestisce il servizio in città. Sul tavolo la bozza di accordo elaborata questa notte dopo lunghe ore di trattative in prefettura. Andiamo a Genova, dove ci colleghiamo in diretta con Alessandra Fava.
Ecco, sì, sta iniziando proprio in questi momenti l'assemblea, è già stato dato un annuncio, cioè che giovedì 28 il governo convoca le segreterie nazionali per discutere del trasporto pubblico locale, quindi una buona notizia rispetto magari ai finanziamenti nazionali. C'è molto nervosismo, non è ancora chiaro del tutto l'accordo, quello che sembra è che il comune può ripianare una parte del debito che raggiunge gli 8 milioni, la regione metterebbe 200 bus in 5 anni, però sembra che una delle parti, che una postilla dell'accordo, preveda un'esternalizzazione delle linee di collina, e questo è difficilmente digeribile da parte dei lavoratori. Nel frattempo siamo alla della chiamata davanti alla lanterna, luogo storico, e proprio nella notte il presidente Burlando ha ricordato con un tweet Battini dicendo "U purpu le cotu", il polpo è cotto, in un buon risultato della trattativa. Linea allo studio.
Grazie Alessandra Fava, ci risentiamo nel corso delle prossime edizioni del giornale. Ginevra, nuova giornata, la quarta consecutiva di colloqui sul nucleare iraniano. Con una riunione a livello di viceministri degli esteri si sono aperti i tempi supplementari delle trattative che, secondo quanto riferito da diverse fonti, specialmente iraniane, potrebbero condurre ad un accordo. Sul tavolo le sanzioni e la trasparenza. L'obiettivo è quello di rimuovere le differenze fra Teheran e il gruppo dei 5+1. Ieri sera sono arrivati nella città svizzera i ministri degli esteri di Russia e Iran, per oggi sono attesi il segretario di Stato americano John Kerry e i capi della diplomazia di Germania, Cina, Regno Unito e Francia. Segno la presenza di Kerry che i negoziati sono giunti ad una fase critica, sembrerebbe risolta infatti la questione cruciale, la limitazione dell'arricchimento dell'uranio in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Resta però da sciogliere il nodo del reattore ad acqua pesante di Arak, potenziale fonte di micidiale plutonio.
A proposito di spending review, il vice ministro dell'economia Stefano Fassina rilancia la lotta all'evasione per tagliare le tasse. Fassina non nasconde i suoi dubbi sui tagli di 30 miliardi che a suo dire cambierebbero il modello sociale. Oggi i relatori e governo presenteranno in commissione bilancio gli emendamenti sulla legge di stabilità, compresi quelli su cuneo fiscale e imposte sulla casa. La stabilità politica è essenziale, se no gli impegni che si prendono non si riescono a mantenere, lo ha detto oggi il presidente del Consiglio Enrico Letta da Berlino. Secondo Letta, quella dell'instabilità è una fortissima preoccupazione dei tedeschi. L'Europa sta uscendo dalla più lunga recessione della sua storia, lo ha detto stamattina il ministro tedesco delle finanze Schäuble al forum economico di Berlino. L'euro è stabile, ha detto Schäuble, non c'è più pericolo di contagio tra gli stati. Nessuno si deve preoccupare in Europa, la Germania resterà un partner affidabile, a prescindere da quale governo ci sarà e dal tempo che sarà necessario per formarlo, ha detto il ministro tedesco.
Si è aggravato il numero delle vittime del crollo ieri del tetto di un supermercato a Riga in Lettonia, sono 52 ma potrebbero aumentare ulteriormente, perché sono ancora tante le persone che non si trovano e potrebbero essere sotto le macerie che si estendono per oltre 1500 metri quadri. Una quarantina i feriti, secondo quanto ha reso noto la polizia locale. Mentre continuano le operazioni di soccorso, ancora non si conoscono le cause del disastro. Il governo lettone punta il dito contro i difetti strutturali dell'edificio, inaugurato nel 2011. L'unica cosa che si sa è che un gruppo di lavoratori al momento del crollo stava costruendo un giardino pensile.
I talebani hanno da poco rivendicato il duplice attentato antisciita di ieri sera a Karachi, nel sud del Pakistan. Sono 7 morti e più di 20 feriti per il momento. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, 2 esplosioni a distanza ravvicinata sono avvenute in una zona molto frequentata della città, vicino ad un famoso ristorante. Con una telefonata ai media locali, il portavoce del movimento sunnita del Tehrik Taliban Pakistan ha detto che la strage è una vendetta per le uccisioni di Rawalpindi e ha minacciato altri attacchi contro la minoranza sciita. Lo scorso 15 novembre almeno 12 persone in maggioranza sunnite sono state uccise in violenti scontri a Rawalpindi, città gemella di Islamabad.
Il ciclone Helene ha ucciso almeno 7 persone sulla costa dello stato orientale indiano Andhra Pradesh. Nella maggior parte dei casi le persone sono rimaste uccise dalla caduta di alberi e da crolli delle abitazioni. Venti fino a 110 km orari hanno causato enormi danni alle infrastrutture e ai raccolti nei distretti di Krishna e Godavari. Nuvoloso al nord con neve anche a basse quote, temporali al centro e sulla Sardegna, nubi con qualche pioggia al sud e temperature in calo. Sono le 10.37, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13, grazie dell'ascolto.
Tondi e variopinti, i fiori dell'ortensia, sfere profumate, sembrano fatti apposta per addobbare il vostro Natale.
Delicatezza, eleganza, morbidezza che l'erbolario ha racchiuso nella nuova linea cosmetica Ortensia, per festeggiare ogni giorno la rinascita della vostra pelle.
Ortensia, erbolario.com.
Popolare Network.
Centro Studi Donati, con il contributo dell'Università di Bologna, vi invita a martedì 26 novembre alla conferenza Ai margini della città, viaggio tra le povertà croniche e inedite. Intervengono Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma, Chiara Giustini e Alessandro Tolomelli dell'Università di Bologna. Ai margini della città, martedì 26 novembre alle 21, presso l'Auditorium Gamaliele, via Mascarella 46, centrostudidonati.org.
Ipercoop, conviene!
Smartphone Samsung Galaxy S Advance i 9070 a 169 euro.
Fino al 28 novembre negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Corruzione, mafie, femminicidio, elezioni. Continua l'impegno civile di Politicamente Scorretto. Sono Carlo Lucarelli e vi aspetto dal 19 novembre al 6 dicembre alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Testimonianze, cinema, teatro, dibattiti con ospiti importanti per andare verso tempi di alta civiltà.
Politicamente scorretto, dal 19 novembre al 6 dicembre a Casalecchio di Reno. Il programma su www.politicamentescorretto.org.
Ciao a tutti bimbi grandi, io sono Fabiana.
E io sono Erika.
Alle 8.30 della domenica mattina, tutti pronti a sintonizzarsi su Radio Città del Capo?
C'è Pillole di Fiaba, programma di fiabe di Kids at Teatro.
Fiabe per bimbi e grandi, fiabe per vivere mille possibilità.
Fiabe per attrezzarsi a tutto, anche all'inverosimile.
Pillole di Fiaba, il tempo delle storie.
Tutte le domeniche mattina alle 8.30.
Su Radio Città del Capo.
Sono le 10 e 43 minuti, Radio Città del Capo da Bologna. Questa è Santi Time. Questo è Santi Time, come potete leggere anche dalla prima pagina del nostro sito www.rcdc.it. Vi sintonizzate sul nostro sito, ascoltate Radio Città del Capo in streaming e vi leggete le notizie a partire dalla prima pagina, perché Radio Città del Capo è anche un quotidiano online. E in alto a destra, dove c'è il pulsante che voi cliccate e quello lì vi fa ascoltare, ascolta, c'è scritto infatti, vi fa ascoltare in streaming Radio Città del Capo, e lì sopra il pulsantino c'è il pulsantino rosso, rotondo, con dentro triangolino bianco. Sopra c'è scritto ora in onda Santi Time. Ora in onda Santi Time, che vi fa ascoltare, il Santi Time vi fa ascoltare Mike Scott, voglio dire inevitabilmente. Stasera i Waterboys, niente po' di meno che i Waterboys dal vivo a Bologna. Tornano 25 anni cosa? 25 anni dall'uscita di questo disco qua, Fisherman's Blues. Era il 1988, questo disco qua, abbiamo ascoltato la canzone che dà il titolo al disco, che dava e dà il titolo al disco. Quest'altra è And the Bang on the Ear, sempre da quel bellissimo disco, Fisherman's Blues del 1988, che segnò la svolta per la band di Mike Scott, i suoi Waterboys, che avevano esordito qualche anno prima in stile decisamente più new wave e darkeggiante, con anche dentro comunque una musica molto molto opulenta e con degli spunti anche legati al jazz. Poi nel 1988 se ne uscirono con questo disco tutto virato verso un disco di folk elettrico, virato appunto verso, chiaramente, completamente verso le sonorità folk appunto della terra, folk inglese, folk anglo-scoto-irlandese direi. Da questa tradizione Mike Scott attinse a piene mani, ci mise un po' di elettricità, qualche venatura, un po' di post-punk aleggia comunque, di atmosfere post-punk aleggiano all'interno di questo disco, appunto comunque rese acustiche e folcheggianti, e il tutto con questo Fisherman's Blues, che devo dire è veramente una canzone più bella dell'altra, poi non è riuscito a mantenersi su questi livelli Mike Scott con i suoi Waterboys, però insomma Fisherman's Blues è uno di quei dischi che sono ottimi, perfetti dall'inizio alla fine. E me lo stavo giusto riascoltando e riassaporando questi giorni per prepararmi al concerto di stasera. 25 anni dall'uscita di quel disco, ma sono una trentina d'anni direi che i Waterboys sono in circolazione. Poi si erano sciolti, Mike Scott ha realizzato dischi solisti e poi da qualche tempo si sono rimessi assieme e stanno girando l'Europa ripresentando le canzoni di quell'anno lì, di quel disco lì, Fisherman's Blues Revisited, infatti si intitola il tour europeo che Mike Scott e Waterboys stanno facendo in queste settimane, che questa sera toccherà Bologna, Teatro Auditorium Manzoni, ore 21. The home I made with Bella became a house of pain. We weathered it together, bound by a ball and chain. It started up in Fife, it ended up in tears. But I sent her my love, the bang on the ear. Crystal was her rover from Canada, she hailed. We crossed swords in San Francisco, we both lived to tell the tale. I don't know now where she is, thank you. On the ear, we will not be lovers. Adesso è il brano che sta per partire, l'ho messo in sequenza, però adesso questo che invece è terminato è And a Bang on the Ear, sempre Mike Scott e i suoi Waterboys, dal Fisherman's Blues, disco che usciva nel 1988. Ricordo Waterboys questa sera in concerto a Bologna, sono riformati da poco e stanno portando in giro per l'Europa le musiche di quel disco. Tra l'altro, per celebrare quel lavoro non è stato messo in piedi solamente questo tour The Waterboys Fisherman's Blues Revisited, è stato anche stampato un cofanetto di 6 CD che contiene la versione rimasterizzata del disco e poi tutte le sessioni di registrazione che vennero fatte fra il 1986 e il 1988, dalle quali poi un estratto di quelle sessioni diede vita al disco Fisherman's Blues, ma evidentemente incisero molti altri brani, tant'è che molti brani che sono rimasti inediti, tant'è che il tutto è arrivato a riempire ben 6 CD. Cofanetto Fisherman's Roots si chiama, è uscito il 15 ottobre e appunto contiene 6 CD contenenti le registrazioni fatte a Dublino e Galway fra il 1986 e il 1988, le registrazioni che poi portarono alla realizzazione di Fisherman's Blues. Insomma, una commemorazione fatta con i fiocchi, insomma una bella celebrazione fatta con i fiocchi, direi, da Waterboys e Mike Scott per ricordare i 25 anni di Fisherman's Blues. Il cofanetto 6 CD con inediti e questo tour europeo in giro per l'Europa, appunto, che stasera tocca Bologna, lo ricordo, Waterboys in concerto, ore 21, Teatro Auditorium Manzoni. E questa è We Will Not Be Lovers, Waterboys. Not Be Lovers, quindi cantava e canta ancora Mike Scott con i suoi Waterboys, e canterà, ce la canterà sicuramente dal vivo questa sera al Teatro Auditorium Manzoni. Lo ricordo, questa data imperdibile direi per gli appassionati di questo tipo di sonorità, per chi seguiva all'epoca Waterboys e per chi magari li ha scoperti con gli anni a venire, perché ho detto sono passati 25 anni dall'uscita di questo Fisherman Blues. Beh, insomma, chi si è avvicinato alla loro musica in anni recenti non potrà, e si è entusiasmato alla musica dei Waterboys, non potrà mancare il concerto di stasera, ricordo ore 21, Teatro Europa Auditorium, via De Monari 1/2, ma nel corso della mattinata ci torneremo ad ascoltare un po' di musica dei Waterboys. Adesso ho sfumato Waterboys perché andiamo a parlare di Enologica questa sera, domani e anche lunedì a Palazzo Renzo, il racconto del cibo e del vino dell'Emilia Romagna dopo le 16 edizioni faentine curate dal 2007 dal giornalista e critico enogastronomico Giorgio Melandri, approda a Bologna, come detto, stasera, domani e lunedì. Per sapere di che cosa si tratta, non aggiungo altro, e per sapere di che cosa si tratta parliamo proprio con il curatore Giorgio Melandri, che abbiamo al telefono. Buongiorno Melandri.
Buongiorno.
Buongiorno, allora ben arrivati a Bologna con Enologica, direi.
Allora sì, parte Enologica, la prima edizione di Torniente, sentivo che avete detto che Enologica è un grande racconto del cibo e del vino dell'Emilia Romagna, prima di essere un racconto è una comunità di produttori, è una comunità di appassionati, di cuochi, di giornalisti, quindi di narratori di questo mondo, diciamo Enologica è una comunità ed è il racconto di quel che questa comunità fa della sua identità. È un racconto complesso che attraversa 9 province dell'Emilia Romagna, ci sono ad Enologica vini appunto da tutta la regione, cuochi da tutta la regione, visitatori da tutta la regione, quindi un momento speciale di racconto. E devo anche dire che Enologica è una manifestazione, un po' un caso unico in Italia, è una manifestazione specializzata su un territorio. Ed è tutto sommato un'idea moderna che ricollega l'enogastronomia a tutta quanta, cioè non c'è il comparto del vino a sé stante, non c'è il cuoco a sé stante, ma noi diciamo bene, l'Emilia Romagna può fare un racconto complessivo che per varietà è straordinario.
Ho detto Palazzo Renzo, ma non solo, ecco, diciamo anche i luoghi di Enologica, in centro, comunque tutto si svolge in centro città, Melandri.
Ma Enologica si svolge a Palazzo Renzo e noi abbiamo pensato che il racconto dell'identità di una comunità dovesse passare per un luogo che di questa comunità è simbolo, e quindi il centro di Bologna come anche uno dei protagonisti del racconto. Il centro di Bologna ha storia, è bello, ha identità e quindi secondo noi a pieno titolo ha un ruolo nel racconto dell'Emilia Romagna.
E quindi a Palazzo Renzo ci saranno gli espositori, ci saranno le aziende, ecco, come si gli appassionati, il pubblico, che percorso avete proposto, ecco, a Palazzo Renzo? E poi dicevo anche...
Dunque, diciamo che Palazzo Renzo è il cuore dell'evento, perché qui ci sono 120 cantine da tutta la regione, ci sono le degustazioni e poi c'è questo salotto al quale io tengo molto, che si chiama